Ben ritrovati cari amici di Radio Vegit, sono Grazia. Quelle che andrete a sentire sono le interviste complete del confronto tra Valentina Rubini, Meta Alessandria, e Simone Scampoli di Animal Safe Movement Italia, con il parere finale della dottoressa Anna Maria Manzoni, psicologa animalista. Si tratta di mettere a confronto l'attivismo di Animal Safe Movement con le realtà e gli attivisti che invece non condividono questo modo di fare attivismo. Quindi partiamo con Valentina Rubini che esporrà le perplessità rispetto alle attività di Animal Safe Movement. Ciao Valentina e ben
Ciao,
arrivata su Radio
grazie.
Vegit. Per rompere il ghiaccio, io ti chiederei di raccontarci da quanto tempo sei vegana e che tipo di attivismo fai.
Sì, allora innanzitutto grazie dell'invito. Allora, io sono vegana da circa 8 anni e sono attivista dallo stesso tempo, nel senso che sono diventata vegana per motivi etici e quindi l'attivismo è arrivato di conseguenza. Io faccio parte di Meta Alessandria con Bianca Poluzzi. E facciamo un po' di tutto. Io salvo magari dei piccoli animali in difficoltà, soprattutto tortore e colombi, poi faccio collette alimentari per rifugi privati, facciamo tavoli informativi, raccolte firme contro i circhi di zoo, contro la vivisezione. E adesso mi sto occupando della vicenda dei 6 macachi di Parma
Sì.
e partecipo a cortei nazionali, organizzo insieme agli altri presidi contro sagre, circhi, fiere zootecniche, seguo progetti a scuola per gli animali e poi tra le altre cose appunto scrivo e canto anche canzoni animaliste.
E beh, caspita Valentina, fai veramente tantissime cose. Adesso però vorrei arrivare al nocciolo della questione ed è il motivo per cui ti ho contattata. Vorrei sapere perché tu e tante altre associazioni, tanti altri attivisti non condividete il tipo di azioni, di attivismo che fanno i ragazzi di Animal Safe Movement.
Sì, allora, innanzitutto io sono anche molto onorata di essere stata scelta un po' come portavoce, non solo di Meta, ma di tantissimi animalisti, dei quali ho un immenso rispetto, che hanno anche dei curricula, insomma, invidiabili. Dagli avvocati agli scienziati che adesso stanno seguendo la vicenda dei macachi, ai ragazzi che magari vanno a fare i disturbi venatori, piuttosto che vanno poi ad aprire le gabbie di notte negli allevamenti, no? Io ho molto rispetto anche per tutto questo tipo di attivismo, quindi mi sento di parlare anche al plurale, anche per queste persone, no? Diciamo che non si tratta, secondo noi e secondo me, non si tratta di contrapporre un metodo violento dell'animalismo a un metodo pacifico, assolutamente no. Nel senso che noi crediamo semplicemente che un conto sia giustamente fare attivismo con intelligenza, con cognizione di causa, portando degli argomenti e anche avendo pazienza. Insomma, no? Avendo anche una modalità accomodante nei confronti degli altri, e un conto sia invece affermare, come appunto è stato fatto pubblicamente, che i lavoratori dei macelli, i vivisettori, alcuni allevatori, ovvero persone che comunque basta guardare alcuni video, sappiamo essere capaci anche di azioni abbastanza efferate e violente, anche sadiche in un certo senso, siano dipinte come vittime del sistema o addirittura appunto, come è successo in un video recente, paragonate agli animali che uccidono, insomma, no? Vittime tanto quanto gli animali che uccidono, no? Ecco, io credo che ci sia un animalismo e che se l'animalismo è tale, appunto, debba avere un concetto alla base, che è quello di non tradire gli animali. Se io mi definisco vegana e animalista, ho anche una responsabilità pubblica, no? Nei confronti degli animali, e quindi non si tratta di contrapporre un animalismo violento, semplicemente noi non crediamo di riconoscerci in queste affermazioni, anzi, secondo noi vanno un po' a sminuire la violenza che è quella vera, che è quella che subiscono questi animali nei mattatoi, no? E il risultato forse è quello di fornire un po' una giustificazione agli onnivori, nel senso che uno può pensare, se lo dicono i vegani, che i macellai non sono poi così cattivi e li giustificano, allora io che non uccido l'animale, ma la carne la mangio e basta, perché poi è quello che si dice un onnivoro, no? Di fatto si cerca di autogiustificarsi, allora forse non mi sento così in colpa. E quindi è un po' questo che noi contestiamo, no? Perché in Italia succedono delle cose, che i maiali vengono bolliti ancora coscienti, dico magari delle cose forti, un po' brutte, però è la verità. Tanti macellai giocano, sono un po' sadici con gli animali, saranno pazzi, saranno disperati, come vengono descritti, saranno malati, però io credo che questo non li giustifichi e non renda le loro azioni meno atroci.
Quindi non pensi che Animal Safe Movement non giustifichi questi lavoratori che non sono tutti sentimenti così efferati, ma cerchi semplicemente di capire perché sono arrivati a tanto e non pensi che alcuni di loro siano davvero costretti e non abbiano alternative a quel lavoro?
Io no, non lo credo, perché è vero che ci saranno delle persone più sadiche, persone meno, però io credo che una persona che entra a lavorare in un macello perché è costretta, no? Poi dopo 2 o 3 giorni, cioè, infatti ce ne sono tantissime di storie riguardo di persone che sono entrate, hanno resistito una settimana e poi non ce l'hanno fatta. Ma al di là di quello, no? Al di là della condanna o meno, o della giustificazione o meno che si può dare a queste persone, io proprio penso che non ci si debba concentrare su di loro, ma ed è questo che vorrei dire anche, no? A Simone, a Scampoli e a chi la pensa appunto come lui, cioè di concentrarsi più sull'onnivoro e concentrarsi più sul far venire meno il posto di lavoro, perché io credo che anche se 100 di questi macellai decidessero di cambiare lavoro, ce ne saranno 100 altri che occuperanno quel posto. E quindi io credo che ci sia più bisogno di concentrare l'energia sul fare atti di sabotaggio che possano, diciamo, danneggiare, tra virgolette, economicamente il macello per far sì che quei posti non ci siano più, perché io penso sia più utile, sia più funzionale e meno dispendioso anche dal punto di vista delle energie. Cioè non è che io propongo andiamo a ammazzare i macellai,
No,
nessuno ha
certo.
mai alzato un dito, dico solo non concentriamoci su di loro perché il motivo per cui loro lo fanno non lo sappiamo, ma quello che fanno per noi è profondamente sbagliato. Mi concentro sul portare i macelli a chiudere, credo che sia la cosa principale, ecco.
Credo che per qualsiasi tipo di attivismo l'importante sia il perché si fa, quindi l'obiettivo finale e i risultati ottenuti. Quindi più o meno in questa fase storica è ovvio che si stiano tentando un po' tutti i tipi di attivismi per avere più risultati concreti possibili. Ecco, il vostro modo di agire ha ottenuto qualche cosa di comprovato e quali sono questi risultati?
Certo, allora diciamo che l'animalismo cioè, esiste da decenni, è sempre stato fatto da una parte con la lotta e da una parte anche con l'informazione, quindi non c'è niente di nuovo a dire che giustamente servono anche dei metodi pacati che portino al dialogo con la controparte, quello sicuramente, no? Se vogliamo parlare di vittorie, parliamo di Green Hill. Green Hill è stata una vittoria importantissima che è stata ottenuta sollevando un polverone mediatico, ma portando la piazza davanti a Green Hill, portando persone arrabbiate che hanno effettivamente sfondato i cancelli, salvato i cani. Poi successivamente è stata una battaglia vinta in tribunale. E ci sono tanti attivisti che io conosco e che per me sono eroi, che sono tuttora sotto processo per questa cosa, no? Oppure, non so, possiamo parlare di Andrea Cisternino, che è anche lui, diciamo, scettico nei confronti di questo tipo di animalismo, di The Save Moment, che è riuscito a cambiare la sorte dei randagi in Ucraina, rischiando la vita, vivendo sotto scorta, denunciando, sabotando i dog hunter e non certo andandoci a cena oppure cercando un dialogo, perché ci sono dei contesti in cui non è possibile effettivamente questa cosa, no? Oppure, per esempio, a Padova non vanno più i circhi con animali perché lì c'è un animalismo che non molla un colpo, che mette pressione al sindaco, che manda i controlli. E credo che se in tutte le città ci fossero degli animalisti impegnati in questo senso, è vero che l'Italia non è ancora contro i circhi con animali, però noi potremmo far sì che i circhi con animali non vengano più. A Voghera non è più stata fatta una fiera zootecnica, un'esposizione di animali che è una tradizione decennale, perché il sindaco e il preside della scuola erano spaventati dalla contestazione animalista. Quindi io credo che dare fastidio comunque serva, non sto dicendo di essere violenti, sto dicendo che bisogna fare un attivismo determinato, che non abbia una connivenza con chi comunque fa soffrire gli animali. E ciò non toglie che ovviamente ci sono delle modalità, soprattutto con gli onnivori, tutti noi eravamo onnivori, quindi non è giusto condannare perché tutti noi lo eravamo, però ci sono modi e modi, situazioni e situazioni secondo me.
Ecco, quindi partendo proprio dal presupposto che siamo tutte persone diverse, quindi tante modalità possono andare bene per alcuni e per altri invece no, non credi che questo modo di fare attivismo possa magari riuscire a toccare le corde di qualcuno che invece si sentirebbe un pochino più attaccato e quindi non prenderebbero neanche in considerazione l'idea di cambiare le proprie abitudini, cambiare il proprio lavoro, anzi, visto che è palese che tanto equilibrati non lo sono, magari addirittura si rifarebbero e diventerebbero più violenti nei confronti dei poveri animali.
Sì, no, come ho appena detto, le modalità sono tantissime. Adesso abbiamo sott'occhio la modalità del cubo di Anonymous,
Sì.
che è una modalità estremamente pacata, una modalità di informazione, e questa è una modalità verso la quale io personalmente non ho nulla in contrario, ci mancherebbe, no? Non è l'informazione, non è il modo pacato, ma è quello che noi contestiamo e che noi veramente non riusciamo a comprendere da un animalista è questo fatto di arrivare pubblicamente a giustificare e a sminuire un po' la gravità di quello che succede nei macelli, perché sostanzialmente succede così, sentir dire c'è un vivisettore in ognuno di noi, noi non siamo d'accordo, nel senso che io sono stata onnivora, ma non sarei mai stata né un cacciatore, né un vivisettore, né un macellaio. Io credo che il male esista e che non bisogna rispondere col male, sicuramente. Però bisogna riconoscerlo.
Tante persone sono passate a Animal Safe Movement.
Sì, allora io personalmente non li conosco, meglio ne conosco una sola. Io non so cosa possa spingere. Penso che ci sia sicuramente qualcosa che possa portare a cambiare. Poi ognuno ha il suo carattere. Io penso che ognuno abbia un carattere e quindi scelga il tipo di attivismo più consono al suo carattere, quello sicuramente. C'è anche da dire che quando io parlo, dico, ma perché voi avete questo atteggiamento nei confronti dei macellai? Loro personalmente mi dicono no, no, ma io no, io su quello non sono d'accordo. Nessuno mi dice quello che poi viene detto pubblicamente dai leader di questo gruppo.
Non pensi che i video, le interviste vengano strumentalizzati e tagliati ad hoc da chi poi li mette in rete per passare il messaggio che fa più comodo?
Magari sì, io mi aspetto allora di sentire delle smentite o delle dichiarazioni contrarie. Io lo dico sinceramente, vorrei dire questa cosa a Simone. Io quando ho visto il video del presidio che hanno fatto al mattatoio a Londra ho pianto. Ho visto un tradimento nei confronti degli animali, non lo dico con accusa, non voglio mettermi a fare delle polemiche adesso, però io ho sentito questa cosa. Magari lui non voleva far passare questo messaggio, però il problema è che passa. Magari bisogna semplicemente cambiare quella cosa, perché il problema, tra virgolette, che tanti attivisti hanno, tanti animalisti hanno nei confronti di questa nuova metodologia, è proprio questo punto. Sì, va bene tutto fino a un certo punto, però una persona che sgozza animali dalla mattina alla sera ce lo fa, cioè non è che può essere giustificata. Ci sono tanti altri lavori, credo.
È tutto chiarissimo, grazie Valentina per essere stata la portavoce di tutte le persone, gli attivisti che non condividono il modo di agire di Animal Safe Movement. La parola ora passa a Simone Scampoli che dirà le sue ragioni. Tutto è scaturito da quei video dove si vede che sei molto amorevole nei confronti degli aguzzini. Sinceramente, quando l'ho visto, anch'io sono rimasta un po' perplessa perché poi, guardando e sapendo che cosa succede all'interno di quegli orribili posti, risulta difficile, se non impossibile, essere troppo compassionevoli verso le persone che vi lavorano dentro. Che cosa c'è alla base del movimento che spinge ad avere questi atteggiamenti?
Guarda, ti ringrazio per aver nominato quel video che qualcuno mi ha proprio fatto notare. La cosa che mi lascia perplesso è che comunque quando girano quei video di me vengono sempre tagliati in maniera tale dove non si vede il concetto che esprimo. È vero che in quel video esprimo un concetto di comprensione verso le persone che fanno questo lavoro, ma in quella puntata televisiva o in altre dirette che ho fatto esprimo tanti altri concetti che riguardano la sofferenza animale, che è il motivo principale per cui io faccio attivismo e per il quale Animal Save Movement si batte. Il motivo per cui siamo comprensivi verso queste persone è perché Animal Save Movement si basa su un attivismo che va contro il sistema, non contro gli individui. Quindi è un attivismo che si fonda su dei concetti che sono stati sviluppati nel passato, per esempio da Gandhi, Martin Luther King, Tolstoy. E grazie a queste persone abbiamo capito alcune cose, ed è il motivo per cui io ho deciso poi di rimanere dentro l'Animal Safe Movement. E appunto cerchiamo con queste persone di scambiarci delle conversazioni, che poi queste conversazioni non sono mai di approvazione, perché a queste persone gli diciamo chiaramente cosa pensiamo, gli diciamo chiaramente che noi siamo contro queste attività e gli diciamo chiaramente che vorremmo che queste attività finissero. Però troviamo efficace una conversazione con queste persone per provare a scambiare opinioni e provare a risvegliare una sensibilità o perlomeno a tirare attivare un cambiamento. Crediamo che se attaccassimo queste persone o giudicassimo queste persone sarebbe inutile, quindi troviamo più efficace un confronto, una conversazione, perché sappiamo benissimo che le persone che lavorano nei mattatoi, non voglio dire tutti, ma la stragrande maggioranza, hanno gravi problemi mentali dovuti al lavoro che fanno. Alcuni ci si trovano da piccoli ad essere costretti a fare questo lavoro e crescono in quegli ambienti, altri vengono in Italia per trovare un lavoro migliore o vanno anche all'estero, perché questa è una situazione globale, e si ritrovano a fare un lavoro che non vuole fare più nessuno. Uh-huh. E una volta che cominciano, purtroppo ci sono gravi problemi psicologici che subentrano. Ci sono libri affermatissimi, nomino Melanie Joy, una delle tante che parla di queste problematiche. Insomma, ci sono un sacco di libri, sono concetti fondati su studi. Sono persone che sono vittime anche loro. Certo, le vittime più grandi di questo massacro sono gli animali. Però quando parliamo di vittime del sistema, non intendiamo solo i macellai. Anche io, Simone Scampoli, sono vittima di questo sistema. Nessuno di noi ha scelto di nascere in questo sistema.
Prima di far parte di questo movimento, hai fatto anche altri tipi di attivismo?
Certo, assolutamente sì. Io ho iniziato a fare attivismo nel 2015 quando vivevo a Berlino e facevo attivismo con qualunque organizzazione si battesse per i diritti degli animali. Chiunque. Quando vedevo che qualcuno voleva fare qualcosa, scendevo in strada e supportavo. Io poi mi sono formato come persona e non voglio dire che quello che faccio io e quello che fa Animal Safe Movement è perfetto. Credo che non esista un attivismo perfetto. Tutti dobbiamo migliorare. Io ho scelto di stare poi con Animal Safe perché stare con altre organizzazioni non mi faceva sentire me stesso. Mi trovavo in situazioni di tensione, situazioni in cui si giudicava i passanti o si giudicava le altre persone. Questo mi ha fatto chiudere e non mi ha fatto più sentire a mio agio nello stare con certe organizzazioni. E non le sto criticando, sto semplicemente dicendo che quello non era l'attivismo che fa per me. No?
Visto che hai provato anche a fare l'altro tipo di attivismo, tu senti di aver ottenuto più risultati prima oppure con questa nuova fase del tuo essere attivista?
Domanda interessante, appunto. Stiamo facendo un attivismo che appunto non mira a degli esseri umani, ma stiamo combattendo per degli altri esseri viventi, no? Quindi questo rende le cose molto più complicate ed è per questo che ancora oggi forse non abbiamo capito qual è l'attivismo perfetto. Il motivo per cui ho preso un'altra strada è proprio perché non trovavo efficace in quello che facevo prima. E ripeto, non è un puntare il dito contro chi fa le cose diversamente da me. Io personalmente non trovavo efficacia. Ho iniziato a prendere questa strada perché ovviamente in Animal Safe Movement, ma poi ho aiutato anche altre organizzazioni, tipo recentemente Animal Rebellion, Extinction Rebellion. Sono movimenti che si mettono ad analizzare i movimenti di diritti civili del passato e ci mettiamo a studiare del perché hanno avuto un'efficacia e cerchiamo di riadattare certi modelli al movimento animalista. E questo mi ha fatto vedere dei risultati, li vedo, purtroppo c'è ancora tanto da fare, però ho visto dei risultati che in passato non vedevo, in passato mi sembrava di fare le cose e non arrivare mai da nessuna parte. Almeno oggi mi sento di fare qualcosa, poi magari non è abbastanza.
Ho capito. Questo non essere d'accordo tra attivisti e questo scontro, diciamo, avviene soltanto in Italia oppure è comune anche all'estero?
Diciamo che le critiche avvengono in tutto il mondo perché non si può piacere a tutti. Lasciatemi dire che quello che si è visto in Italia non si è visto mai da nessuna parte. È abbastanza pittoresco quello che è accaduto in Italia. Però voglio anche dire che il movimento in Italia è abbastanza esteso. Ci sono un sacco di cose positive che sono avvenute in Italia. Tante persone che si sono unite, tanti gruppi che si sono formati in tutta Italia, dal nord al sud, e tante persone che continuano ad unirsi a noi, perché noi facciamo anche dei community event, creiamo uno spazio dove la gente si sente accolta, uno spazio inclusivo. Quindi un sacco di persone hanno comunque espresso positività e sono molti più i riscontri positivi che negativi, quindi alla fine va bene così, insomma. Mm-hmm. Però per tornare al fatto delle critiche vorrei lanciare un messaggio. Connesso a ciò che dicevo prima, stiamo provando a fare qualcosa tutti quanti, Animal Safe Movement e tutti gli altri movimenti. Credo che sia molto più efficace se ci criticassimo in privato, ci scrivessimo in privato e cercassimo di risolvere queste cose in privato piuttosto che renderle pubbliche, perché poi alla fine quando si rende certi messaggi, certe critiche o accuse o offese pubblicamente, chi ci rimette sono sempre gli animali.
Tu da quando hai lasciato gli altri gruppi di attivismo partecipi comunque alle loro manifestazioni? Magari se c'è una manifestazione nazionale, voi siete presenti oppure avete proprio chiuso?
Noi cerchiamo di unirci ai movimenti che ovviamente hanno lo stesso obiettivo nostro. Ci sono vari gruppi estesi in Italia, quindi poi ogni gruppo è indipendente, non c'è gerarchia. Quindi se c'è un evento a Milano, un evento a Roma e i gruppi di Animal Save vogliono unirsi perché è un evento nazionale o è un evento locale e vogliono supportare, spesso accade che gli attivisti vanno o con le maglie di Animal Save o con i cartelli di Animal Save e si uniscono anche a delle altre organizzazioni. Io stesso, quando ritengo opportuno unirmi, lo faccio.
Qualche settimana fa, quando abbiamo dato notizia che tu e altri attivisti siete stati arrestati a Londra durante delle manifestazioni, qualcuno ha sostenuto abbastanza insistentemente che il movimento è in combutta con la polizia, che firmate delle liberatorie, che avete degli accordi di scambi, cosa un po' losca, ecco. Ci spieghi?
Oddio, mi viene da ridere, adesso ci mancava solo che siamo in combutta con la polizia. Allora, a Londra io ero là per, diciamo, organizzare la ribellione, no? Nessuno era in combutta, ci sono stati quasi 2000 persone arrestate in tutte le due settimane, non c'è nessun complotto. Questo qui si chiama Momentum Driven Organizing, è un modo di fare attivismo, un modello che si fonda su movimenti del passato, quali Gandhi e Martin Luther King o suffragette. Quindi cerchiamo di creare movimenti di massa, di disobbedienza civile, per mettere in ginocchio il sistema. Quindi gli arresti sono inevitabili. Chi si fa arrestare lo fa consapevolmente. Se poi la gente ha frainteso questa cosa qui è un altro discorso, ma chi si fa arrestare lo fa consapevolmente. Ci sono delle preparazioni, dei corsi, dei training per far sì che chiunque scende in strada a fare disobbedienza civile la fa secondo i concetti di non violenza che derivano da Gandhi e Martin Luther King e si fanno arrestare sapendo cosa stanno facendo e a cosa vanno incontro, per appunto mettere in ginocchio il sistema.
Non ho capito.
Solitamente, scusami, i complottisti sono sempre quelli che cercano di fare qualcosa. Purtroppo questa qui è una parola che è stata un po' scambiata nel sistema odierno, però vabbè, era giusto un punto da dire.
Sì, sì. Secondo te, perché la controparte pensa che questo tipo di attivismo possa minare tutto il lavoro fatto finora dall'attivismo più deciso e radicale?
Risponderei con una domanda. Alla controparte capito cosa è Animal Save Movement e qual è la missione, perché è un movimento abolizionista che parla di sofferenza animale senza omettere niente. Se poi la controparte vuole vedere e mostrare solo quello che fa comodo a loro, questo è un altro discorso, ma rimane un movimento abolizionista.
Un'ultima cosa, secondo te perché vieni attaccato?
Perché vengo attaccato? Penso che viviamo, appunto, come ho detto, in un sistema corrotto e tossico, e quello che io ed altri stiamo cercando di fare è portare un pensiero nuovo, un pensiero inclusivo, un pensiero di cambiamento. E spesso, come è accaduto in passato, certi pensieri non vengono appresi subito. Stiamo cercando di portare un qualcosa di nuovo. Forse sono attaccato perché non sono compreso, non lo so, forse lo capirò.
Simone, grazie per averci spiegato in che cosa consiste questo tuo attivismo, grazie mille.
Grazie a voi per avermi invitato, grazie.
E per finire la parola adesso va alla dottoressa Anna Maria Manzoni, psicologa animalista che conosciamo bene perché tanti sono i contributi che passiamo su Radio Veggit.
Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie di questo nuovo invito. Per quanto riguarda la richiesta di Grazia di esprimermi sull'attivismo di questo nuovo movimento, posso semplicemente dire che io lo conosco poco, ho assunto qualche informazione, ho letto qualcosa, però sono abbastanza ignorante rispetto a tutto il loro percorso, per cui non è il caso che io dia un giudizio sulla loro modalità di agire nei confronti della difesa degli animali. Preferisco però fare mio l'input che deriva da questa discussione che è in atto per riaprire il discorso sui lavoratori di mattatoio, di macelli. È un discorso che io ho affrontato spesso sia con articoli all'interno del mio libro sulla cattiva strada, nelle interviste che mi sono state fatte da Radio Veggit, eccetera. Per cui è un discorso che credo sia molto importante, che mi appassiona. Quello che è importante sottolineare, a mio avviso, è questo. Il problema dei lavoratori dei macelli uccelli è spesso sottostimato. Bisogna riflettere sul fatto che da sempre nel corso della storia a lavorare nei macelli, nei mattatoi, sono state persone le più diseredate. Un tempo erano gli schiavi e anche oggi la situazione non è di tanto migliorata. Sono sempre le fasce più svantaggiate della popolazione, perché è un lavoro che è difficile e pesante dal punto di vista dei lavoratori, ma anche un lavoro che è considerato il lavoro sporco, considerato un lavoro abietto, perché consiste, come tutti sappiamo, in una attività che è basata sull'uccidere per tutta la durata del lavoro stesso, della giornata lavorativa degli esseri viventi. Allora, la situazione oggi è prima di tutto che i macelli, noi lo sappiamo bene, sono rimossi molto spesso nella nostra testa, preferiamo non sapere tanto bene quello che succede all'interno, preferiamo addirittura non sapere nemmeno dove sono dislocati, perché è una realtà estremamente disturbante. Bisogna cercare di far uscire quelle che sono tutte le dinamiche interne. Ci sono anche articoli di giornali che ci riportano delle realtà che ci aiutano a fare un po' di chiarezza. Per esempio, alcuni anni fa, credo 3 anni fa, abbiamo saputo che in Canada c'era la mancanza assoluta di persone che accettassero di entrare a lavorare come macellatori tra la popolazione canadese, tanto è vero che ci fu l'assunzione di immigrati che provenivano dalla Siria. Qualcosa di non così totalmente diverso è successo in Italia. C'è stato un fatto di cronaca in cui un imprenditore calabrese ha assunto 3 immigrati africani e ha fatto loro un contratto a tempo indeterminato appunto in una realtà, in un'azienda che gravitava intorno all'uccisione e poi alla vendita di animali. Non si può non interrogarsi sul fatto come mai in una regione come la Calabria, dove esiste il problema di disoccupazione, quei posti non fossero già stati occupati da gente del posto stesso, da italiani. Vuol dire che quello che succede lì dentro è tutt'altro che appetibile. Chi ci entra nei mattatoi? Ci entrano o persone che sono appunto incapaci, si trovano nella impossibilità di trovare un lavoro, ci entreranno forse persone che trovano piacere nell'attività che fanno, perché il sadismo è una possibile componente della psiche umana. Non credo che copra l'intera comunità appunto dei macellatori, e comunque la realtà che si viene a creare è che anche le persone che sono entrate a lavorare nei macelli un po' casualmente o con l'acqua alla gola, non potendo trovare altre soluzioni, certamente finiscono per essere modificate nel loro modo di essere, nel loro psichismo e nei loro comportamenti da quello che vivono tutti i giorni. In altri termini, si tratta di un'attività brutalizzante che brutalizza inevitabilmente chi la compie. Per intenderci, per fare un esempio, che secondo me è estremamente calzante, si può pensare a quello che succede nelle guerre. Nelle guerre, i soldati, vengono, reclutati in modo assolutamente casuale, in base all'età e cose di questo genere, e certamente non in base alle caratteristiche di personalità, ma tutti, indistintamente, vengono trasformati dalla realtà che vivono, in cui sicuramente da una parte sono carnefici perché sono chiamati a uccidere quello che viene ritenuto il nemico, dall'altra sono a volte parzialmente e forse non tanto parzialmente anche vittime stesse di quello che vanno facendo. Questa è un po' la realtà con cui si ha a che fare. Ci sono situazioni che sono in grado di far emergere la parte più oscura delle nostre caratteristiche, e attività come la guerra, perché ho fatto questo esempio, ma i macelli, i mattatoi, che sono la realtà di cui stiamo parlando, sono proprio in grado di far cadere ogni freno inibitore e far emergere, io credo, la parte peggiore di noi. Ci sono persone che sono nella situazione, per il convergere di una serie di caratteristiche, di andarsene, di prendere atto di quello che sono chiamate a fare, di rifiutarlo radicalmente e quindi di rifiutarsi di andare avanti con un'attività che è tutta basata sul ferimento, sull'uccisione e sul maltrattamento degli animali, ma non sono molti che fanno tutto questo. L'altra grossa osservazione da fare, a mio avviso, è questa, vale a dire il fatto che a volte succedono, ci sono fatti di cronaca che portano alla luce dei maltrattamenti che sono considerati inaccettabili a danno degli animali che pure sono lì per essere ammazzati, vale a dire i lavoratori infieriscono su di loro con una crudeltà, un sadismo, con comportamenti che non sono neppure richiesti da quello che sono lì a fare. Cioè non soltanto sottopongono gli animali a sofferenze inaudite perché è inevitabile, visto che l'uccisione non è certo un'uccisione soft, ma li maltrattano e li tormentano in modo gratuito. Restiamo di solito sconvolti davanti a queste cose e le aziende di solito si precipitano a raccontarci che sono casi isolati, che sono le solite mele marce. Non è vero niente, nel senso che è proprio l'attività che viene compiuta all'interno di queste realtà ad essere marcia. È come diceva Philip Zimbardo studiando altre situazioni, è il cesto ad essere marcio, non sono le mele. Vale a dire quando si ha a che fare con realtà così brutalizzanti, inevitabilmente ci si brutalizza. Entrano in gioco poi altri meccanismi che bisogna riuscire a mettere a fuoco, per cui per riuscire a fare così tanto male all'altro, che sia un essere umano o un essere animale, bisogna convincersi che in qualche modo lui se lo merita questo male. Pensiamo a quello che succede quando siamo di fronte a un omicidio oppure a uno stupro. L'omicida, lo stupratore, molto spesso nel momento in cui compie questi atti, insulta la sua vittima. Perché la insulta? Perché al di là dell'odio che può avere in alcuni casi, ma non sempre, è soprattutto la convinzione, si deve convincere che l'altro merita quello che gli si sta facendo. È un po' lo stesso meccanismo che entra in gioco nel mattatoio dove i lavoratori si convincono, devono essere convinti dal lavoro stesso che gli animali meritano quello che gli si sta facendo, che non stanno facendo niente che fuoriesca da quello che è giusto. Il discorso porta lontano. Credo semplicemente che si debba entrare nei meandri di questa articolazione della realtà che contiene tanti elementi diversi. Ricordo ancora una cosa, faccio riferimento al paragone con la guerra che a me sembra sempre quello più significativo. Ricordo per esempio che alla fine della prima guerra mondiale si cominciò a parlare degli scemi di guerra. Questa espressione così brutta in realtà faceva riferimento al fatto che molti soldati tornati dalla guerra vivevano uno stato veramente di sconvolgimento che faceva un po' loro perdere la ragione e vennero di conseguenza purtroppo chiusi in quelli che erano ancora i manicomi e da lì appunto questa espressione. Ma perché succedeva questa cosa? Perché il contatto con delle realtà così sconvolgenti ha delle conseguenze molto drammatiche. In altri casi, in altre situazioni, sappiamo che c'è la diffusione dell'alcolismo piuttosto che delle droghe ed è quello quello che viene rilevato nei luoghi appunto dove sorgono i macelli a carico di molti di questi lavoratori. Questo per dire che la realtà così brutale, così estrema, così crudele dei macelli provoca dei mutamenti su chi ci lavora che sono davvero sottovalutati di solito dalle persone e che vanno invece studiati. Il discorso porta lontano perché si parla e si può parlare addirittura di uno stress post-traumatico che è a danno non delle vittime, di questo si parla sempre, ma addirittura dei carnefici. Il discorso di solito importa molto poco perché anche un lavoro scientifico è sempre contiguo e contaminato dalla morale. In altri termini, non gliene importa niente a nessuno che il carnefice soffra uno stress post-traumatico perché si dice fatti suoi, se lo merita, è il minimo che gli possa succedere. Detto questo, per concludere un discorso che è complicato, mi viene da dire, per studiare l'approccio con la gente che lavora nei macelli e che è all'interno di questa realtà così terribile, bisogna fare delle grosse riflessioni. Non è facile stabilire se ci sia un modo, quale sia questo modo. Certamente non è l'offerta di un fiore, che cambierà questo tipo di realtà. Grazie.
Bene, ringrazio Valentina, Simone e la dottoressa Manzoni. Direi che di materiale per riflettere ne abbiamo a sufficienza e ognuno tragga le sue conclusioni. A presto.